cultura che non ti aspetti.
Benvenute e benvenuti da Sergio De Laurentiis all'ultima puntata di questa settimana di K. In settimana abbiamo ricordato la figura dell'artista Nando Snozzi, scomparso a quasi 75 anni. A pochi giorni di distanza, il mondo dell'arte della Svizzera italiana perde un'altra personalità, questa volta un collezionista, Giancarlo Olgiati, morto ieri sera all'età di 89 anni. Lo ricorderemo insieme a Tobia Bezzola, ex direttore del MASI Lugano. Poi ci sposteremo un po' più a sud, in particolare tra Arzo e Tremona, perché è lì che si tiene la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione, e sul posto troveremo la nostra inviata Monica Bonetti, che ci racconterà com'è andata ieri sera e poi cosa possiamo aspettarci nell'immediato futuro. Per il libro di Nero su Bianco abbiamo una proposta di Moira Bubola e il libro di cui ci parlerà è Lusitania. Per i consigli invece andremo sui videogiochi con Matteo Lupetti, e per concludere vi dico già subito che il protagonista della replica di Senza Vergogna è un musicista di fama internazionale, è Luca Pianca, che letteralmente spalancherà l'armadio delle sue vergogne musicali. Lo scopriremo attorno alle 18:10.
Well, money's getting cheaper, prices are getting steeper. I found a good woman, but I couldn't keep her. Times are getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. I make a lot of money, but I just keep spending that stuff. Everything is out of pocket, everything is out of sight. They got pork chops at the market. I asked the butcher for a pound. You know I couldn't buy a pork chop when I lay my money down. Times getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. I make a lot of money, but I just keep spending that stuff. It's like hand over hand over hand over fist.
Over fist, over fist, over hand. Telling folks, cut down on your meat. Why don't they cut the prices and let the people eat? Times getting tougher than tough, and things are getting rougher than rough. I make a lot of money, but I just keep spending that stuff. I don't know where it goes. It was just here a minute ago. Afford to live, but you better try. The Undertaker's got a union now, and it costs too much to die. Times are getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. Oh well, I make a lot of money, but I just keep spending that stuff.
La voce di Ben Sidran, il grande cantante americano, con Times Getting Tougher Than Tough. Dicevamo appunto di una perdita importante nel mondo dell'arte, della cultura della Svizzera italiana. È morto ieri sera Giancarlo Olgiati, avvocato, collezionista, e ha dedicato oltre 60 anni alla sua passione per l'arte contemporanea, condividendo questo percorso con la moglie Danna, curatrice e specialista del movimento futurista. Insieme hanno costruito una collezione di oltre 1200 opere che dal 2012 è aperta al pubblico in Riva Caccia a Lugano, accanto all'HAC, e rappresenta oggi una delle realtà più significative dell'arte contemporanea in Ticino. La collezione Giancarlo ed Anna Olgiati e il MASI Lugano hanno costruito una collaborazione strategica. Dal 2012 la collezione è in usufrutto alla città di Lugano e nel 2018 è stata ufficialmente consolidata con la donazione di 76 opere al museo, diventandone così un pilastro fondamentale. L'unione che ha permesso al MASI di ampliare il proprio patrimonio di patrimonio artistico e ha permesso di valorizzare così il dialogo culturale fra nord e sud delle Alpi. Per ricordare la figura di Giancarlo Olgiati abbiamo il piacere di accogliere Tobia Bezzola.
Buonasera.
Signor Bezzola, le chiedo di raccontare qualcosa della sua collaborazione con Olgiati. Come lo ha conosciuto e quando lo ha conosciuto?
Ci siamo conosciuti, sì, nel 18. Io conoscevo di fama, ovviamente, la collezione di Giancarlo di Danna Olgiati, ma in persona ci siamo incontrati nel 18 a Lugano e poi abbiamo avuto una collaborazione, sì, intensa con la collezione Olgiati e con il MASI sotto la mia direzione. Come sapete, abbiamo collaborato ogni anno con uno o due progetti di mostra, progetti espositivi, che partivano maggiormente sempre dalla collezione, dai fondi degli artisti che sono rappresentati nella collezione degli Olgiati.
Tobia Bezzola, nel mondo del collezionismo, secondo lei qual è stato il ruolo di Giancarlo Olgiati?
Ma Giancarlo è stato una delle figure più generose e visionarie, anche posso dire, del collezionismo anche nazionale e internazionale, perché e con lui c'era sempre ogni momento, ogni incontro, si sentiva quella sua passione profonda per l'arte, che era stata coltivata con rigore, con una grande curiosità, per decenni e che alla fine ha dato vita a questa collezione di una qualità straordinaria che ha portato a Lugano e anche al Ticino, anche in Svizzera, un respiro internazionale, una vitalità culturale. Mi è sempre piaciuto quando Giancarlo mi ha raccontato anche degli esordi, dei primi inizi della sua carriera come collezionista, siccome lui ha tutto giovane, era stato mandato da suo papà a Düsseldorf, era un giovanissimo avvocato, e per imparare il tedesco addirittura Giancarlo doveva andare a lavorare per un anno o due anni in un'avvocatura a Düsseldorf, e lì un giorno per caso gli capita di entrare in una galleria d'arte. Era in questo momento, siamo nei primi anni 60, forse nel 62, 63, era la galleria di Alfred Schmela. E la galleria di Alfred Schmela in quel momento era forse la più interessante, vivace galleria d'arte avanguardia in tutta l'Europa. Quindi è lì il giovanissimo Giancarlo, arrivato dal Ticino, ha conosciuto in persona anche non solo le opere, ma anche le persone di Yves Klein, di Tengeli, di Daniel Spöri, di Mack, di Uecker, tutta questa generazione di nuovo realismo e del gruppo Zero, che era il gruppo di artisti giovani a Düsseldorf quell'epoca. Mi è sempre affascinato che questo signore, questo giovane che viene da un mondo completamente diverso, e lì si fa catturare, si fa impressionare e nasce una passione che poi ha completamente l'ha guidata per tutta la sua vita, perché secondo lui è veramente stato lì il momento decisivo, quando con questi giovanissimi artisti a Düsseldorf ha conosciuto un mondo completamente nuovo, ovviamente, che per lui è stato affascinante, anche strano ovviamente, ma che ha dato poi l'inizio di questa carriera di collezionista.
Senta, signor Bezzola, se dovesse sintetizzare in una frase, che cosa lascia Giancarlo Olgiati e che vuoto lascerà Giancarlo Olgiati? Che cosa ha lasciato sostanzialmente alla realtà della Svizzera italiana, alla cultura della Svizzera italiana?
Sì, lascia un vuoto enorme, ovviamente. È una delle persone che con la sua dedizione ha ha fatto crescere anche la città, direi, come luogo di incontro, come luogo di cultura, come luogo di ricerca, come luogo di scoperta. Basta pensare quante persone sono arrivate a Lugano per visitare gli Olgiati e la loro collezione, e questo è perché era diventato un punto di riferimento imprescindibile. Ma sono ottimista che anche per il futuro questa collezione e tutto il lavoro, tutta la passione di Giancarlo Agiati, grazie al suo lavoro che sicuramente verrà continuata da Danna Olgiati, che nonostante la sua scomparsa, che è un'enorme perdita, penso che il suo lascito continuerà a illuminare la scena artistica della regione e anche di tutta la Svizzera.
Questo era il ricordo di Tobia Bezzola. Noi ringraziamo naturalmente il signor Bezzola per essere stato con noi. Grazie mille.
Grazie a voi, buona serata.
Arriva un altro vento a spalancare le finestre, a far tremare le certezze, alieno e sorprendente. E in arriva un altro tempo che ci atterra sulla fronte per confonderci i pensieri e rivolgerli al futuro. Così sbocciano i suoi fiori deliziosi e incomprensibili, al profumo del passato, a noi bella antica gente, che un po' fa botte e corre gente, dilaccando nella gloria, tra l'odore della muffa e lo splendore della storia. Ma noi custodi del fuoco, salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici, tristi. Già arrivato quando il vecchio si ritira davanti al suo rinascimento, ed il nuovo un po' sfrontato si offre al suo giudizio, la dialettica immortale tra il maestro e il suo novizio. Ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici, tristi. Vuole dire che è secco, oscilliamo da sempre tra gli inutili estremi, tra i modernisti ed i nostalgici tristi. We'll be right back.
like to dance, but you're gonna have to serve somebody. It may be the devil or the Lord, but you're gonna have to serve. Might be a rock and roll addict prancing on the stage. Money, drugs, and
Jevon Jackson con Alisa Fisher, questa Gotta Serve Somebody, un pezzo del grande, ovviamente, Bob Dylan. E questo è Jackson Plays Dylan, un album di quest'anno, 2026. Adesso ci spostiamo un po' a sud. Con il titolo Aprire Spiragli si è aperta ieri sera a Tremona la 26esima edizione del Festival Internazionale di Narrazione che si svolge tra Arzo e Tremona. Un palcoscenico diffuso che per 4 giorni trasforma corti, piazze, giardini in luoghi di ascolto condivisi e partecipati. Ieri la pioggia, per la verità, ha costretto il festival in spazi coperti, in particolare alla Casa della Musica di Tremona, dove alle 19 è andato in scena Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta di Giulio Santolini, con Giulio Santolini e Daniele Boccardi. Ad assistere allo spettacolo c'era anche Monica Bonetti, che per Rete 2 e per Charlot in particolare seguirà questo festival e che da Arzo ora è in collegamento con noi. Quindi buonasera, benvenuta Monica.
Buonasera Sergio e buonasera a chi è all'ascolto.
Bene, allora partiamo subito dalla serata inaugurale. Com'è andata? Tu cosa hai visto?
Allora, io intanto com'è andata, perché nonostante la pioggia che ha fatto un sacco di danni, come abbiamo sentito nei vari notiziari, e nonostante questo abbia costretto gli organizzatori del festival a optare per dirottare gli spettacoli al coperto, quelli che io ho potuto vedere avevano tutti una buona affluenza, anzi direi anche un'affluenza ottima. Ho assistito, come ricordavi, alla prima rappresentazione di Kamikaze, spero vada meglio dell'ultima volta, spettacolo di Giulio Santolini, scritto da Giulio Santolini, interpretato dallo stesso Santolini insieme a Daniele Boccardi. Accanto a me durante lo spettacolo era seduta Gardi Utter, che conosciamo bene come attrice, regista, straordinaria clown donna. E alla fine dello spettacolo si è voltata verso di me e mi ha detto che sono 50 anni che lei vede spettacoli e che li apprezza o non li apprezza a dipendenza delle volte, ma che è per lei stupefacente, dopo tanti spettacoli visti, riuscire a farsi sorprendere ancora da qualcosa come è stato il caso di ieri sera. E devo dire che mi trovo perfettamente d'accordo con lei, perché quello che fanno Santolini e Boccardi sul palco è una sorta di provocazione storica, quella di restituire al pubblico il disordine, l'indisciplina delle platee medievali, delle piazze che non sono più dei nostri tempi, e facendolo creano qualcosa e fanno votare il pubblico che, a dipendenza degli applausi o dei fischi, decretano un premio oppure una punizione per lo stesso Giulio Santolini. Un modo di costruire, di creare lo spettacolo che in realtà ti fa interrogare sulla fruizione che abbiamo e su cosa cerchiamo quando andiamo a teatro. Uno spettacolo intelligente, sorprendente, che appunto porta a interrogarsi sui meccanismi del teatro, su come funziona il teatro per chi lo fa e su come funziona anche per chi lo va a vedere. Ad Arzo però ieri è iniziato anche il programma dedicato ai bambini e ai ragazzi. In programma c'era una festa bellissima di Annalisa Arione, Alberto Branca e Dario Edoardo De Falco, e poi ci sono stati due spettacoli non in italiano. Il primo in francese, Passé Composé di Ali Amadili, una coproduzione del Teatro de l'Usine, di Ginevra, che parte da un carteggio negli anni 70 tra due giovani adolescenti, diciottenni, lei francese e lui marocchino. Io però ho visto l'altro spettacolo, quello in spagnolo, Il Pacto dell'Olvido, uno spettacolo scritto, diretto e interpretato dal catalano Sergi Casero Nieto. Lo scorso anno lo aveva portato al FIT a settembre, un lavoro di cui l'immagine che mi ha restata più impressa è quella che si lega anche al titolo di questa edizione che tu, Sergio, hai citato in apertura, Aprire spiragli, perché nella tua indagine sulla trasmissione intergenerazionale della memoria, in particolare su quella del franchismo e degli anni della dittatura in Spagna, Sergio Casero Nieto utilizza un proiettore su cui a un certo punto posa un foglio nero che ha dei piccolissimi forellini, e da quei piccoli punti di luce prova a separare le due parti del foglio con delicatezza, come si farebbe con quei fogli, no? Preseparati, che occorre strappare con delicatezza per lasciare appunto più spazio alla luce. Ecco, questa immagine a me è parsa anche la metafora di ciò che l'autore fa con la sua scrittura, mescolando analisi storica, autofiction, e compiendo un esercizio sul ricordo che esamina i contorni del silenzio collettivo, della dimensione dell'oblio, ed esplora soprattutto le conseguenze che questa omissione storica ha prodotto di generazione in generazione. Uno spettacolo intenso che va in scena anche tra poco alle 18:30 alla palestra delle scuole di Arzo. Replica anche per Kamikaze, tra l'altro, che è in scena anche questa sera alle 21:30.
Dove in questo caso, Monica?
Sempre alla Casa della Musica di Tremona, perché qui è tornato il sole ora, finalmente. Okay. Però per non rischiare, soprattutto è tornato un po' troppo tardi per poter spostare tutte le attrezzature e allestire lo spettacolo all'aperto. Però street food, buvette, l'animazione all'Osteria del Maestro sono attive, per cui venite numerosi ad Arzo, perché tutte le piazze sono pronte ad accogliervi.
Allora, tu sei ad Arzo per la serata, ma se dovessi proprio citare due o tre cose particolarmente interessanti del programma di oggi e del weekend, cosa ci consigli?
Allora, io innanzitutto mi raccomando di venire dove sono io attualmente, alla Corte dei Miracoli, perché è alla Corte dei Miracoli che si svolgono gli incontri, tradizionalmente si svolgono qui gli incontri con il pubblico. Quest'anno si svolgono con una formula un po' diversa, perché il festival ha inaugurato una collaborazione con Prismi e ha incentrato tutto il suo programma su una serie di giovani autori, attori che praticamente tutti arrivano per la prima volta al festival quest'anno, e ha promosso una serie di incontri condotti da giovani drammaturghe a loro volta, che sono quelle che stanno frequentando il laboratorio di alta formazione e professionalizzazione alla drammaturgia della Svizzera italiana, condotto da Prismi, di cui abbiamo più volte parlato sia a Rete 2 che a Charlot, e saranno queste giovani a condurre e a guidare il talk per entrare un po' nei processi creativi, nelle scelte linguistiche, nelle domande sul lavoro di bottega che c'è dietro la costruzione di uno spettacolo. Alle 18:30 questa sera il primo incontro con Giulio Santolini, che è appunto l'autore di Kamikaze. Domani poi alle 20:15 invece l'incontro con Sergi Casero Niet.
E dovessimo citare un altro spettacolo, cosa facciamo?
Guarda, un altro spettacolo, io questa sera vado a vedere alle 21:30 la Sparanoia alla Palestra delle Scuole con Nicolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Fettarappa è uno dei giovani autori, attori che sta richiamando maggiore attenzione. Lo scorso anno al Piccolo ha portato il suo ultimo lavoro, Orgasmo, per una settimana c'è stato tutto esaurito ed era praticamente impossibile riuscire a vederlo ad Arzo. Oggi appunto e domani sempre alle 21:30 portano invece i loro primi due spettacoli, appunto questa sera la Sparanoia, domani Apocalisse Tascabile. Sono gli spettacoli che li hanno fatti conoscere, che li hanno trasformati in un caso, quindi un'ottima occasione per il pubblico della Svizzera italiana per scoprirli.
Perfetto, grazie mille quindi a Monica Bonetti, che è per Rete 2 appunto ad Arzo, sta seguendo la 26esima edizione di ricordiamo il bel titolo, devo dire, Aprire Spiragli, questo è il titolo del Festival Internazionale di Narrazione, e poi sicuramente ne riparleremo, ne risentiremo parlare in Charlot quando tornerà fra pochi giorni, diciamolo, fra una decina di giorni tornerà Charlot
il
5 settembre sarà di nuovo lì. Quindi grazie mille ancora Monica Bonetti.
Buona serata a te e a tutti coloro che sono all'ascolto.
K.
depuis que t'es parti, je fous des clairas dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, et du fond de mes rêves, je me dis que tu me dis. Vincent, depuis que t'es parti, je fous des Vincent dans mon lit. Et toutes les nuits j'en crève, car aucun ne me soulève. Car depuis que t'es parti, j'ai perdu mon appétit. J'attrape toutes les fièvres, les décollements de la plèvre. Vincent, depuis que t'es parti, je rêve de toi toutes les nuits. Vraiment, j'en ai ma claque, t'es à côté de la plaque. Revenu, tu me les brises, je n'en peux plus. Je crois que je vais faire grève ou que j'ai besoin d'une trêve. Vincent, je crois que je suis maso. Je t'ai collé un gosse dans le dos. Va pas falloir que tu craques, puis va falloir que tu raques. Tiens, depuis qu'il grandit, tu prends plus de place dans le lit. Sur tes jambes, les poils poussent. Va peut-être falloir que tu te pousses. Je vais me taper une petite jeunette pour voir ce qu'elle a dans la tête. Pas que les jeunes changent, puis que les vieux s'arrangent. Vincent, c'est vraiment ballot, t'étais vraiment qu'un salaud. Heureusement qu'il y a Pierre, tu lui payais des bières. Et puis ce foutu garagiste qui m'a quand même mis un fist. Pour un petit joint de culasse, j'avoue que c'est dégueulasse. Mais c'est la vie.
Zuffri Maracas con questa Clara, un pezzo di qualche anno fa, del 2020, in cui si respira questa deliziosa aria manouche, intesa come jazz manouche, insomma, il grande jazz francese, in particolare pensiamo a un chitarrista come Django Reinhardt. La cosa bella, che non viene ricordata mai abbastanza, è che manouche non è solamente il termine per descrivere quel tipo di jazz, è semplicemente il termine che viene utilizzato dai Rom, nella loro lingua, per indicare gli uomini, l'essere umano. Quindi ricordiamocelo ogni tanto quando ascoltiamo questo genere di musica, c'è una bella profondità, insomma. A proposito di cose che poi dobbiamo imparare, dobbiamo far nostre, beh, i libri sono sicuramente uno dei veicoli più importanti, e qui abbiamo il nostro appuntamento agostano, appunto dedicato ai libri di Nero su Bianco. In questo caso Moira Bubola ci presenta un libro di Dejan Atanackovic.
Un libro intessuto di storie fatte di personaggi che si rincorrono nella Serbia d'inizio secolo scorso, una Serbia che era in forte espansione nazionalistica e che sarebbe diventata il fulcro delle vicende che portarono alla Prima Guerra Mondiale. Lusitania di Dejan Atanackovic è un romanzo mondo che impegna chi lo legge fino allo spasmo. Non è una lettura semplice, però è ricca di soddisfazioni, perché, vi assicuro, riempirà i vostri occhi di immagini potenti, come quella dell'uomo coperto di fango che attraversa l'Europa muovendosi nel sottosuolo. È il signor Teofilovic, unico superstite del naufragio del Lusitania, naufragio avvenuto nel 1915. Oppure, altra storia, l'amore folle tra Nestor, esperto di anatomia e arte del disegno, e Isabel, sua studentessa, che nonostante l'illustre clinico fosse caduto in disgrazia perché vittima dei pettegolezzi di una Belgrado provinciale cattiva, decide di restare con lui anche nella sfortuna. E poi, misteriosamente, Isabel scomparirà. Artista visivo, le cui opere attraversano i confini tra i linguaggi, Dejan Atanackovic ha impostato la sua vita tra Belgrado, città natale che continua a frequentare, e Firenze, città dove ha compiuto i suoi studi d'arte e che negli anni è diventata la sua seconda patria. Atanackovic rifiuta ogni tipo di violenza e autoritarismo e fin dagli anni 90, quando era un ragazzo, con la sua arte ha preso posizione nei confronti dei fatti atroci che hanno caratterizzato la guerra nei territori dell'ex Jugoslavia. Il suo romanzo, Lusitania, il romanzo d'esordio, amplia questo suo progetto artistico e visivo, un progetto fatto di controinformazione e resistenza che sta nel recuperare la memoria di vittime dimenticate dalla storia. Il libro nasce da una mostra, perché la scrittura ha sempre fatto parte dell'esperienza di Atanackovic, un'esperienza artistica, e trasporta i lettori all'inizio appunto del secolo scorso, come vi ho detto. Ma dove? Nell'insolita istituzione belgradese della Casa del Senno Perduto, un edificio cittadella dove le regole conosciute del rapporto tra pazienti e medici vengono sovvertite. Cos'è contrario alla ragione e non si può giustificare con la follia? La stupidità umana. Perché la ragione non si contrappone alla follia, follia che di fatto è solo uno stato stigmatizzato della ragione stessa. Ma la ragione si contrappone alla stupidità, perché, come afferma Stojmirović, psichiatra a capo della Casa del Senno Perduto, e qui cito, non esiste stato che, indipendentemente dalla ragionevolezza o follia dei suoi creatori, non abbia prodotto una quantità incomprensibile di stupidità.
I smell biscuits baked from scratch. Someone's in the kitchen making a fresh batch. Grandmama tell me what I got to do to find me a woman that can cook like you. She said those days are gone. Them days are through. They got college education and they ain't gonna fix no dinner for you. Those days are over. Them days are through. Boy, you might as well face it. They just don't make them like they used to. A good woman needs a good man. You got to give her everything you can. Treat her like a queen and the Lord's gonna bless you. Try to run a life, she ain't gonna let you. That's right, 'cause those days are gone and them days are through. They got college educations and they ain't gonna fix no dinner for you. Those days are over. It's a new time, a new day. Women want justice, they want equal pay. Times are changing, you better know how to cook, how to clean, and how to sew. That's right, 'cause those days are gone.
Days are gone.
Them days are through.
You know them days are through.
They got them college education and they ain't gonna fix no dinner for you. Those days are over.
Days are over.
Yes, them days are through.
Days are through.
So you might as well face them. They just don't make them like they used to. College educations.
Hey.
They don't do what they're supposed to do. Those days are over. So you might as well face it. They just don't make them like they used to.
They don't make them like they used to, che potremmo tradurre così in maniera un po' grossolana, insomma, non è più come una volta, quei giorni sono andati, lo dice più volte nella canzone Cab Mo assieme ai Take Six, sei bellissime voci che ormai ascoltiamo da decenni e decenni. Questo è un disco che è appena uscito, molto molto interessante. I giorni passati sono quelli in cui l'uomo praticamente arrivava a casa e si aspettava di essere trattato come un re con tanto di cena pronta, ecco. È un tema molto moderno, trattato anche con molta ironia. Cab Mo, they don't make them like they used to. E adesso poi abbiamo un'altra novità, è veramente di pochi giorni fa, anzi no, è di oggi, sono preciso, è il 21 agosto, quindi sì, esce questo pezzo tutti Bodyguard, è una rilettura, se vogliamo, di un pezzo di 30 anni fa. E l'autore è sempre lo stesso, è Vinicio Capossela, che qui sentiamo con Pierpaolo Capovilla e la fanfara Fan Fatale. Quindi questa è una riedizione appunto di un brano che si trovava sul ballo di San Vito, uscito appunto 30 anni fa. Nuova versione uscita oggi, questa è Tutti Bodyguard.
La Bodyguard.
Naturale, spinto dal timore di uguaglianza universale, la guardia che protegge da ladri e fuori legge, attenta alle sortite di guardoni e paparazzi. Io la voglio per proteggermi dai pazzi, sì, io la voglio, la bodyguard che mi protegga nella volgarità, sì, io chiedo una bodyguard che mi faccia da alibi per la santità. Voi che nella luce tutto vi prendete, voi primi della fila a passeggio con la diva.
Io quanto vi invidio, vi inseguo emulandovi forse adesso.
Io chiedo una bodyguard
per il lavoro sporco nell'oscurità.
Anzi chiedo due bodyguard che mi diano l'alibi per la santità.
C'è una macchia tutta nera, fate largo che sto stretto, qui in un attimo si fitto, cocca il seme di macchie, tallini in quantità, guida nella polvere, il sole sta per sorgere di fianco, è meglio con una bodyguard. Sì, io chiedo due bodyguard, una la mattina mi corazzi la coscienza e una per la sera mi assicuri la presenza.
Che mi chiami presidente, che mi spazzoli una mano, che non mi faccia vedere, che non mi faccia sapere,
che mi tenga lontano.
Dico lontano il mondo dal divano.
Il mondo dal divano.
Che si spiega anche per me.
Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri
che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.
Perciò chiedo una bodyguard che mi assicuri la visibilità. Anzi chiedo due bodyguard che mi proteggano nella santità.
La voglio che mi difenda nella sordità.
La voglio
per il privilegio, per la mia esclusività.
La voglio
se il mio cuore ha fatto crack, che mi allontani chi domanda.
La voglio
del rogo dei braccianti di Cosenza.
La voglio,
voglio
per la questua che molesta.
La voglio
per il pubblico decoro, per i vizi che io adoro, per la mia tranquillità. Voglio una bodyguard.
Io chiedo due bodyguard, anzi pretendo tre.
4 bodyguard, 7 bodyguard, 10 bodyguard.
Voglio una bodyguard, voglio 2, 3 bodyguard, anzi 4 bodyguard, 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
Per la mia santità,
tutti bodyguard.
Avete presente i cartelli con i vari divieti? Non mi riferisco alla segnaletica stradale, no, a quelli che si trovavano o si trovano ancora, per esempio, all'entrata di bar e ristoranti, che in alcuni casi si trasformano in cartelli della vergogna. Tra i più famosi rimangono nella storia e nella memoria le simpatiche scritte tipo «Vietato entrare ai cani e agli italiani». A proposito, mi sono sempre chiesto se l'ordine fosse dettato da un principio eufonico «Interdit aux chiens et aux italiens» suona meglio di «aux italiens et aux chiens», o se la scelta fosse legata al concetto di priorità, nel senso che gli italiani erano considerati ancora meno dei cani. Comunque, sostituite italiani con qualsiasi altra nazionalità e abbiamo un vasto campionario di cartelli della vergogna. A scanso di equivoci, vergogna per chi li affigge, non per i destinatari del divieto. All'elenco dobbiamo aggiungerne uno nuovo. Ci ha pensato un pizzaiolo catanese pochi giorni fa. E con chi se l'è presa Lele Scandurra, così si chiama il pizzaiolo? Con gli andorrani, gli uzbeki, i capoverdiani? No, in realtà qui non c'entra la nazionalità e nemmeno il colore della pelle, per fortuna. L'unica constatazione è che non sono stati messi sullo stesso piano di altre specie animali, il divieto è solo per loro. E chi sono questi lavoratori, queste povere creature del Signore bandite in blocco dal suo locale? È una categoria professionale relativamente giovane che si è affermata recentemente e che misura i propri risultati in clicks e likes, e ovviamente stiamo parlando degli influencers o content creators. Influenzatori e creatori di contenuti suona davvero brutto e provinciale, quindi continuiamo con esterofila baldanza. Lele Scandurra, pizzaiolo pluripremiato, perché li hai messi nel mirino con tanto di cartello all'entrata che dice «qui gli influencers non possono entrare»? Uno di questi influencer ti ha rovinato la piazza con una brutta recensione, un po' maligna, oppure ha favorito sfacciatamente un tuo concorrente? Niente di tutto ciò. La colpa di questo influencer che ha scatenato l'ira funesta di Lele Scandurra è un'altra. Le cose sono andate così. L'influencer chiama per riservare un tavolo per sé e un amico. È sabato sera, picco della settimana, ma per l'influencer questo ed altro. Tra i due non c'è alcun accordo di collaborazione, come fanno altri ristoratori e come ha fatto in precedenza anche lo stesso Scandurra, è lui a dirlo. È un gentleman agreement, Lele Scandurra ha tutto l'interesse a trattare bene l'influencer, è comprensibile. La pizza è molto buona, glielo dice lo stesso influencer che non è un pischello qualunque, è uno che ha 400.000 followers su Instagram. Lele ovviamente apprezza il complimento e ringrazia a sua volta con la carezzina un piccolo sconto di cortesia per l'influente avventore da ben 400.000 followers. E cosa fa il gentleman con amico al seguito? Con elegante nonchalance si avvia verso l'uscita e con uno scatto felino si dilegua, evitando così di scucire i 60 euro del conto. Le reazioni di Scandurra sono nell'ordine sorpresa, sconcerto, stizza e infine stigma. Qui gli influencer non possono entrare. L'ultimo cartello della vergogna. Ma stavolta la solidarietà va tutta a chi lo affigge. I've seen it all before. Abbiamo stroncato, ahimè, molto brutta, in maniera brutta questo pezzo, non meritava di essere stroncato così. Tinseltown in the Rain, di un grande gruppo scozzese degli anni 80, che in realtà ha operato anche più tardi, ha pubblicato veramente pochissimo, 4 dischi in tutto. Questo era il primo lavoro, Walk Across the Rooftops, conteneva delle cose meravigliose, tra cui questo singolo, Tinseltown in the Rain. Adesso però basta parlare di musica, perché il nostro spazio del venerdì dei consigli è sempre dedicato ai videogiochi, e per parlare di videogiochi abbiamo Matteo Lupetti. Benvenuto Matteo.
Buonasera.
Allora, vediamo un po' cosa hai scelto questa volta, anche magari qualcosa per un totale, proprio un ignorante totale come me, cosa potresti propormi?
Allora, questo videogioco, il videogioco di questo venerdì, si chiama Big Walk, passeggiatona, la camminatona.
Ok.
È uno studio australiano che si chiama House House, casa casa, ed è prodotto da Panic, che è un editore molto interessante, spero di tornare a parlarne. House House anni fa divenne molto famoso per un altro videogioco che si intitolava Untitled Goose Game, gioco su una papera senza titolo, in cui si interpretava una papera che aveva una faida aperta con gli abitanti di un paesino del Regno Unito e andava a fare dispetti agli abitanti di questo paesino. Questa volta tornano con un videogioco un po' diverso, perché Big Walk è un videogioco in cui si fa una passettona, in questo caso in un'ambientazione ispirata al Wilson's Promontory National Park dello stato di Victoria in Australia, essendo uno studio australiano, insieme a persone che conosciamo, ad amici. Quindi è un gioco per più persone, sostanzialmente non si può giocare in solitaria, ma si gioca in compagnia online, non sulla stessa macchina, quindi ognuno con la sua macchinina, col suo computerino, con la sua console. Ogni persona interpreta un personaggio, si va in questa grande ambientazione naturale, che si fa? Si cammina, si chiacchiera e si risolvono in puzzle, perché l'obiettivo, la cosa principale del gioco è risolvere puzzle insieme. Quindi ci sono enigmi, ci sono delle sfide da compiere, tutte molto ingegnose, diciamo, più che di abilità, sono incentrate sul capire cosa bisogna fare, interpretare, collaborare insieme per risolvere gli enigmi. E si esplora questo grandissimo spazio, che è quasi completamente esplorabile in libertà, e si cerca di capire cosa bisogna combinare in questi luoghi.
Quindi,
questo è il
Matteo, praticamente adrenalina, no, lasciamo perdere, non ce n'è, almeno non quella che ci si aspetta da un videogioco. Questo è molto contemplativo.
È molto molto contemplativo, infatti in qualche modo è ostile in un altro senso, cioè a volte i videogiochi sono ostili nel senso che sono difficili, fanno paura. Qua c'è un po' di paura ogni tanto, ma è paura più che altro perché è un videogioco lento, quindi c'è un ciclo giorno-notte, quindi a volte viene notte, semplicemente, si susseguono dì e notte, e quando viene notte è proprio buio, e se qualcuno dei personaggi non ha portato con sé una lampadina, bisogna sedersi e aspettare che passi la notte. E gli spazi sono molto grandi, ci vuole tempo per percorrerli, poi si risolvono gli enigmi, si acquistano degli oggetti, sostanzialmente un enigma fa conquistare un oggetto, e questi oggetti vanno portati a delle torri che servono per attivare delle funzioni dell'isola, ecco, delle cose aggiuntive, ecco, e quello vuol dire che ogni volta bisogna poi rifare tutto il percorso, riarrivare alla torre, riscalare una montagna. È un gioco incredibilmente contemplativo, in cui si passa questo tempo in questo grande outdoors immaginario virtuale. È un gioco ideato durante la pandemia, un po' si capisce, okay, giocandoci,
okay.
C'era un grande desiderio di spazi esterni. È stato un gioco da lungo sviluppo, ci hanno messo 6 anni a svilupparlo, è uscito con grandissimo successo, però a parte essere uscito con grandissimo successo e aver avuto loro questa grande intuizione, hanno avuto anche la fortuna di essere parte di un genere di grande successo al momento, perché ora vanno tantissimo questi videogiochi da giocare in compagnia online, hanno anche un nome, si chiamano Sbobba per amici, Friends Loop, dispregiativo, no? Ma tutti i grandi movimenti hanno nomi dispregiativi, espressionismo, cubismo, fovismo, ecco, questo è Sbobba per amici, perché ne escono tanti di questi giochi, sono piccoli, sono un po' economici e servono proprio per giocare in compagnia. Ecco, questo è uscito dopo 6 anni di sviluppo in un momento fortunato, perché ora è proprio un genere codificato, il Friends Loop, quindi ha avuto una certa attenzione da parte sia del pubblico sia della critica, anche perché comunque è un po' diverso. È proprio un po' diverso dall'idea che abbiamo di videogioco, e anche gli altri videogiochi che appartengono a questo genere sono più incentrati sulla sfida. Questo invece è più incentrato sullo stare insieme in qualche modo in questi spazi virtuali.
Ecco, quanti ce ne sono adesso? Non dico la cifra, ma insomma tu mi dici che è un genere che si sta affermando. E possiamo definirli dei giochi comunitari, dove bisogna fare comunità, dove bisogna fare gruppo? Come possiamo descriverli?
Sì, sono dei videogiochi cooperativi, sono tanti e hanno un grandissimo successo. Negli ultimi mesi ha avuto grandissimo successo un gioco che invece è competitivo, però è fatto per giocare a piccoli gruppi di amici lo stesso, si chiama Mecha Chameleon. Lo spunto di Mecha Chameleon è che una persona si nasconde in un'ambientazione dipingendosi, cioè mette in posizione il suo personaggio in un'ambientazione e poi può dipingerlo in maniera da nascondersi proprio anche a livello cromatico, come un camaleonte,
come un camaleonte
nell'ambientazione, sì. E le altre persone devono cercarlo. Ecco, è un gioco molto piccolo, costava qualcosa come $6, e quindi le persone, quei loro amici, andavano e giocavano. Sono delle solitamente delle piccole esperienze, non sempre lunghissime. Big Walk è molto più, molto di più, si può salvare, si può ricominciare a giocarci in seguito con lo stesso gruppo di amici, quindi ha un respiro più ampio, e hanno questa idea della piccola cosa da fare insieme in amicizia, ecco, hanno proprio questo spirito, economici, semplici, solitamente non hanno bisogno di macchine molto potenti, quindi sono in qualche maniera accoglienti per dire cosa facciamo se proviamo questo videogioco insieme. Ecco, questa è un po' l'idea di fondo di questi videogiochi. Mentre spesso i videogiochi sono molto grandi, molto impegnativi, anche quelli, no, per più persone.
Ecco, verrebbe voglia quasi di consigliarlo ad alcune persone che così hanno magari enormi pressioni, stanno gestendo nazioni in certe maniere. Forse questo potrebbe essere uno spunto per vedere le cose in maniera un po' differente, ma qui siamo decisamente, insomma, nel pourparler assolutamente così un po' così libero. Non penso che Donald e Vladimir si metterebbero a giocare assieme a Big Walk, no? Non so se tu ce li vedi.
È anche un videogioco molto incentrato sulla comunicazione, perché funziona con il microfono, ma il microfono funziona solo in prossimità, quindi si parla liberamente quando i personaggi sono vicini, se no bisogna trovare altri modi per comunicare, quindi è molto un videogioco sul cercare di imparare a capirsi, cosa che secondo me alcune persone sarebbero totalmente incapaci di fare.
Va bene, comunque noi lo consigliamo volentieri, almeno andate a vedere di che cosa si tratta. Big Walk, altre indicazioni Matteo, giusto per essere precisi, chi lo produce?
Panic è sviluppato da House, è disponibile su Nintendo Switch 2, sulla console Sony PlayStation 5, anche parte dell'abbonamento mensile, quindi se le persone sono abbonate esiste un abbonamento mensile per l'online di PlayStation 5, l'hanno già nel loro catalogo, già lo possiedono, e poi per computer, PC e Mac.
Benissimo, grazie mille ancora a Matteo Lupetti, che ritroveremo fra un paio di venerdì sempre a parlare di videogiochi. Ciao Matteo.
Grazie a voi, alla prossima.
La voce inconfondibile di Tom Waits con questa Jockey Full of Bourbon. E adesso siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento della puntata di oggi, e cioè la replica di Senza Vergogna. Abbiamo proposto nel corso della primavera, della scorsa primavera, degli incontri con personaggi pubblici conosciuti che praticamente dovevano venire qui e confessare dei peccati musicali, chiamiamoli così, proprio quelli che di solito rimangono nascosti da qualche parte. Ecco, in Senza Vergogna invece dovevano essere messi belli lì, esposti. In questo caso, al microfono di Marco Pagani, abbiamo scoperto quali sono le vergogne musicali di un grande musicista di casa nostra, Luca Pianca, e quindi sentiamolo con Marco Pagani.
17:39 allo spazio forse più divertente di queste ultime settimane qui a capo, ovvero quello che abbiamo chiamato Senza Vergogna. Ogni giorno un personaggio celebre, spesso anche appartenente al mondo musicale, come il caso di oggi, ci propone, con una certa faccia tosta, devo dire, un brano inascoltabile probabilmente oggi, non ci sono altri aggettivi utilizzabili, o comunque veramente brutto. Ci auguriamo che sia brutto, perché più è brutto e meglio è, perché questo stesso brano è il brano di cui questa persona è innamorata. Allora, io oggi sono felice di mettere in imbarazzo Luca Pianca, che ha accettato scherzosamente di giocare con noi. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti, buonasera.
Beh, Luca Pianca a Rete 2 sicuramente lo conosciamo, ma per chi non lo conoscesse, è un musicista specialista del liuto, eccellenza svizzera e luganese. È stato premio svizzero della musica nel 2018, ha cofondato il Giardino Armonico, ha inciso una settantina di CD, tra cui le integrali per liuto di Bach e Vivaldi. Insomma, tante cose, una carriera molto importante in campo musicale, anche di ricerca musicale. Che cosa ha scelto per noi? Di che cosa si vergogna? Anzi, di che cosa non ha vergogna oggi?
Allora, prima di tutto lei ha detto che io sono innamorato di questo pezzo, ma non è vero, eh?
Ok.
Diciamolo subito.
Mette già le mani avanti, eh?
Metto le mani avanti assolutamente, perché è un pezzo veramente che non si può ascoltare. Allora, si tratta di un gruppo di glam rock che era molto famoso all'inizio degli anni 70, i T-Rex, questi si chiamavano Tyrannosaurus Rex, ovvero T-Rex. E il pezzo in questione si chiama Hot Love, che è veramente una canzonettaccia di bassissima lega. Ma io allora avevo 14 anni, sa com'è, cioè ci si può innamorare anche di cose che poi si rinnegherà.
Vero.
Da lì. E questo è il caso, diciamo, no? Riascoltandola oggi fa veramente opprobrio, diciamo, ma all'epoca aveva un angolino nelle mie preferenze. Però io già a quell'età lì, comunque, i miei favorites, come si dice, erano già Led Zeppelin, Hendrix, eccetera, no?
Beh, siamo in un altro campionato, tipo... decisamente.
Esatto.
Io direi che ce ne sentiamo un pezzetto, anzi ce la sentiamo magari anche tutta, se ce la facciamo arrivare in fondo. Io lascio comunque il microfono acceso se vuole commentare magari i virtuosismi, soprattutto del chitarrista, perché l'ho sentito oggi ed era veramente qualcosa di... Non aggiungo altro, qualcosa di... Lasciamola lì così. Sentiamola insieme intanto. Microfoni aperti, quindi entri quando vuole.
Va bene.
È un live intanto. Gold, is she not the old, gold, is she not very old, I don't want you to be bold about a thing. She ain't no witch, and I love the witch twitcher. È un po' tutta così, l'abbiamo capito, è un rock and roll, come dicevamo, strumentalmente, musicalmente non mi pare un granché, o sbaglio?
Ma no, è una composizione proprio basic, assolutamente. Ascoltate l'assolo del chitarrista, questo è interessante.
Tra poco arriva, ce ne sentiamo ancora una strofetta. Comunque sono tutte uguali le strofe, il doppio senso Hot Love, non sto neanche a tradurlo perché un po' mi vergogno, ma sentiamola insieme. Sta per arrivare da solo, mamma mia.
Terrificante.
Ma poi io immagino per un maestro del liuto come lei sentire queste dita che fanno a pezzi quella povera chitarra deve essere veramente anche dura da riascoltare oggi.
Oggi è dura da riascoltare, ma anche allora, voglio dire, ripeto, le mie preferenze andavano da un'altra parte, ma adesso arriva un tormentone, una specie di ritornello finale che continua a ripetere, che è veramente proprio di bassissima lega, trovo.
Che è questo?
È questo qui, la 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 la, no? come da copione. Vabbè, insomma,
eccolo
devo
qua.
Devo dire però che questo però, gruppo...
Comunque, devo dire... Stava già forse per dire la stessa cosa che pensavo anch'io. Si sentono le urla sotto del pubblico e la folla è oceanica quando guardiamo il video di questo live. Sì, e ci dice qualcosa sul loro successo dei tempi.
Sì, credo che sia un live a Wembley addirittura questo qui, non al bar sotto casa, diciamo. Era un gruppo che aveva un successo incredibile perché era osannato dalle ragazzine, soprattutto questo Mark Bolan, il nome del cantante chitarrista è Mark Bolan, che purtroppo poi è morto giovanissimo in un incidente stradale, quindi ha avuto un successo, una fiammata incredibile, è arrivato in cima alle classifiche in Inghilterra, addirittura superando Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, eccetera. È stato veramente un gruppo di grandissimo successo e io mi ricordo che già allora passavano in televisione una specie di video di questi T-Rex e lo passavano piuttosto spesso sia sulle nostre televisioni, credo che la Svizzera tedesca facesse un'emissione che si chiamava Pop o qualcosa del genere, diciamo sulla Svizzera francese, i canali italiani eccetera, e io ogni volta che potevo guardavo questo video perché c'erano una quindicina di secondi in cui la telecamera si voltava su una decina di ragazzini che ballavano con delle minigonne stratosferiche e a 15 anni naturalmente questo fa il suo effetto.
Sì, sì, agganciano l'attenzione sicuramente. Devo dire che esatto. Ha qualcosa comunque, riguardandolo ancora oggi, ha qualcosa che non riesci a definire, perché dal punto di vista del testo, la la la, quindi non è che ci sia molto da dire come storia del rock. Dal punto di vista musicale abbiamo sentito da solo e anche il ritornello, in generale la costruzione anche lì è quello che è. Eppure guardi questo video e in qualche modo ti si aggancia alla parte posteriore della corteccia cerebrale questo brano. E forse è quello il motivo per cui ancora oggi ne stiamo parlando.
Appunto, io penso che non siamo in grado di definire il perché ci piacciono certe cose. Cioè, è veramente misterioso, no?
Però mi pare di capire che a lei non piaccia più, si distanzia da questa scuffia giovanile, possiamo dire?
Beh, non da tutto naturalmente, ma da queste cose qui sì, evidentemente non ci trovo più alcun interesse, se mai ce l'ho trovato, ma non mi distanzio invece per niente dai sopracitati Hendrix, Zeppelin, Cream, Who, eccetera, che come diceva giustamente lei giocavano in un altro campionato. Questi li ascolto ancora molto volentieri e trovo addirittura che alcuni pezzi, per esempio di Led Zeppelin, sono ancora dei modelli anche di composizione musicale, non so, penso a Over the Hills and Far Away, per esempio, che è veramente una costruzione molto ben congegnata del pezzo. Invece questi T-Rex erano veramente come devo dire io, cioè, era una banda di disperati che piacevano alle ragazzine e il segreto del successo sta tutto lì, non sta nella qualità del prodotto, ecco.
Beh, non è cambiato molto da quel punto di vista, non sempre il successo si affianca alla qualità del prodotto neanche oggi come 50 anni fa. Tra l'altro eravamo nel 71 e allora con Luca Pianca sentiamo sempre un brano del 71 che Corrado Antonini ha preparato proprio per noi, anche un po' per sciacquarci la bocca dopo aver ascoltato questo pezzo, e qui, come diceva anche Luca Pianca, siamo in un altro campionato perché questa è Rock and Roll dei Led Zeppelin. Ce la ascoltiamo insieme, Pianca. Io intanto la ringrazio perché credo che sia uno dei pochi che veramente si è messo in gioco in questo spazio, non portando il brano magari semi sconosciuto, però un po' interessante, un po' marginale, ma da rivalutare. Questo è proprio qualcosa che non si può ascoltare, quindi grazie per il coraggio.
Benissimo, ringrazio, sono io che ringrazio lei.
Grazie mille, ci sentiamo insieme in Led Zeppelin Rock and Roll.
una delle poche eccezioni di senza vergogna accordata a Luca Pianca, maestro del liuto, che dopo aver espiato le sue colpe musicali ascoltando a fatica i T-Rex, poi si è rifatto le orecchie, e con lui anche noi, insomma, ascoltando appunto il Led Zeppelin e questa rock and roll con cui siamo arrivati alla fine di questa puntata di K. Sergio De Laurentiis e la Lita del Parente in redazione vi ringraziano per l'attenzione e vi augurano una buona continuazione.